Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla nuova puntata di Radiografia Nera, le storie di cronaca e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
Spesso si pensa che i criminali migliori siano anche quelli più scaltri, in grado di ottenere il massimo del guadagno con il minimo dello sforzo. Tipo i rapinatori, 5 minuti e via coi milioni.
Però, per entrare nell'empirio della mala, la scaltrezza può non bastare. Servono almeno altre due qualità che non tutti hanno: la capacità di ideare colpi geniali e il fiuto per individuare prede perfette.
Perché la verità è che un piano è geniale solo se ha la vittima perfetta. E una vittima diventa perfetta non solo quando non può difendersi, ma quando non vuole nemmeno più farlo.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli, e il titolo di questa puntata è La Mantide di Düsseldorf. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand.
Il 1958 è l'anno dell'Europa. Il 1 gennaio entra in vigore il Trattato di Roma, che istituisce la Comunità Economica Europea, la CEE, il primo atto dell'Europa moderna.
Il 20 febbraio viene approvata la legge Merlin, che dichiara illegali le case di tolleranza e ne ordina la chiusura definitiva per il settembre successivo.
Mentre le nazioni europee inseguono un mondo più civile, il 29 luglio il presidente statunitense Eisenhower punta alle stelle e costituisce la National Aeronautic and Space Administration.
È l'agenzia governativa civile responsabile del programma e della ricerca aerospaziale che diventerà famosa in tutto il mondo come NASA.
Ma la data che tutti i milanesi ricorderanno è quella del 27 febbraio, San Paganino. In via Osoppo, 7 uomini in tuta blu compiono la rapina perfetta.
Pochi minuti, non viene sparato neanche un colpo e il bottino è di oltre 100 milioni di lire in contanti e 600 milioni in titoli e assegni. È la prima rapina metropolitana d'Italia.
Ma c'è anche un altro evento destinato a cambiare la storia del nostro paese.
Il 24 settembre, alla bussola di Marina di Pietrasanta, sale sul palco una ragazza di 18 anni.
Il suo nome è Mina Anna Mazzini.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché quest'amore del cielo ci dà da sempre vibrare. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu ho passato a venire. Tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino.
Alle 15 circa di venerdì 3 ottobre 1958, una telefonata arriva al 777 della Questura di Milano.
Al secondo piano del civico 6 di via Curio Dentato, zona Giambellino, una signora ha beccato un topo d'appartamento fuggire dalla casa dei suoi vicini e con un trucco lo ha rinchiuso nella sua cucina.
Immediatamente una volante parte dal commissariato di Porta Genova con a bordo il commissario Le Cardane, il brigadiere Rucco e gli agenti Grasso e Laurato.
Quando arrivano in via Curio Dentato si aspettano una situazione perlomeno tesa, ma invece trovano il ladro comodamente seduto di fronte alla donna che sta bevendo un caffè.
Ha qualche graffio sul viso, ma niente di più, e anzi sembra, da come è vestito, un uomo più che rispettabile.
Altro che topo d'appartamento, anche per l'età, che sembra essere piuttosto avanzata per un lavoro che richiede piuttosto spesso di saltare persino dai balconi.
Così il commissario Le Cardane si siede anche lui a prendere un caffè e attacca a fare le solite domande di routine: nome, cognome e indirizzo.
Il presunto ladro si chiama Guido Nannini, ha 73 anni ed è di Siena. È titolare di un'azienda specializzata nella produzione di panforti, ricciarelli e altri dolci senesi. Una persona per bene, insomma.
La signora confessa di essere stata lei a chiamare la polizia quando ha visto il Nannini uscire dalla casa dei vicini.
Le era sembrato un ladro, non solo perché era malconcio, ma anche perché in quella casa ci abitavano due ragazzi.
Solo che poi, parlandoci, aveva capito che le cose erano un po' diverse.
Infatti, il Nannini non è un fuorilegge, ma una vittima.
Il giorno prima era venuto a Milano per un viaggio di lavoro e alla sera, verso mezzanotte, aveva scelto di dormire in quell'appartamento, dove però è stato prima aggredito e poi legato mani e piedi e imbavagliato.
A farlo due persone, un uomo sui 30 anni e una ragazza di 20, che gli hanno messo sotto il naso un foglio con su scritto che non gli avrebbero fatto del male, a patto però che desse loro dei soldi.
Lui ha provato a dire di non averne, ma la ragazza ci ha messo poco a svelare il suo bluff.
Gli ha preso il portafoglio e ha rovesciato tutto il suo contenuto su un tavolo, trovando 40.000 lire e alcuni assegni, per un totale di quasi 2 milioni di lire.
Praticamente ha trovato un piccolo tesoro, che di solito sarebbe bastato a qualsiasi ladro, ma evidentemente due balordi non avevano considerato sufficiente.
O chissà, magari non avevano apprezzato il giochetto del Nannini.
Comunque stiano le cose, a quel punto i due criminali hanno preso il libretto degli assegni, hanno slegato il Nannini e lo hanno costretto a compilare di nuovi assegni per un totale di circa 15 milioni di lire.
Poi, quando è arrivata la mattina, la ragazza ha preso questi assegni ed è uscita per andare a riscuoterli, tornando dopo poco con il contante in mano.
A quel punto lo hanno rilegato, rimbavagliato e se ne sono andati, abbandonandolo a se stesso.
Per un po' il Nannini ha fatto il bravo, restando legato per paura che tornassero.
Poi, dopo un paio d'ore, è iniziato a darsi da fare per liberarsi, fino a che non ha sciolto il nodo ed è uscito.
A quel punto ha incontrato la vicina e le è corso incontro per chiedere aiuto, un gesto che, effettivamente, visto da fuori, poteva anche sembrare minaccioso.
Infatti la donna l'aveva preso e rinchiuso in cucina, per chiamare subito dopo la polizia.
Poi però i due avevano cominciato a parlarsi e la situazione si era chiarita.
L'uomo era la vittima di un furto, non l'artefice.
A questo punto sembra che tutto si sia chiarito, però c'è un tarlo che lavora nel cervello del commissario.
Ma perché un uomo di 73 anni, di Siena, in viaggio di lavoro, anziché in un albergo vicino alla stazione, sceglie di andare a dormire in un monolocale del Giambellino?
Metà pomeriggio, la volante torna al commissariato di Porta Genova con a bordo il signor Nannini, perché sono troppe le cose che non gli tornano al commissario Le Cardane.
Prima su tutte non gli funziona il modo in cui si uniscono le strade di un uomo di 73 anni e quelle di una ragazza di 20.
Secondo, non gli funziona la scelta del Giambellino come rifugio per la notte.
Ma soprattutto, non riesce a capire come sia possibile che la ragazza sapesse della disponibilità economica dell'uomo.
Nel senso, mica si incontra tutti i giorni uno a cui in banca pagano sull'unghia degli assegni da milioni, no?
Il pensiero è che lui si sia fatto adescare da una prostituta che poi lo ha fregato. Sono cose che succedono.
Ma allora perché non dirlo? La legge Merlina ha chiuso i bordelli, mica le zip dei pantaloni.
Insomma, per avviare un'indagine e magari recuperare gli assegni, c'è bisogno di sapere esattamente come sono andate le cose.
Così inizia a chiedere i dettagli della storia con insistenza, fino a che il signor Nannini confessa e la prostituzione non c'entra.
Tutto è cominciato per caso il giorno prima, durante una sigaretta fumata sulla banchina di un binario della stazione centrale di Milano.
Lui era appena arrivato da Siena e aveva incontrato questa ragazza, Peter Heidrun, di Düsseldorf, e tra loro è subito scattato qualcosa.
Dopo qualche chiacchiera sono andati a cena e poi al cinema. Infine, verso le 22:30, lei lo ha invitato a passare la notte a casa sua. e lui ovviamente ha accettato.
Così sono tornati in centrale, hanno recuperato le sue valigie e poi hanno preso un taxi fino al Giambellino.
Una volta arrivati in via Curio Dentato e dopo aver aperto la porta dell'appartamento al secondo piano del Palazzo al Civico 6, c'è stata l'aggressione.
Un uomo lo ha preso, lo ha legato e lo ha imbavagliato, ma non è stato un vero e proprio sequestro di persona.
Per dire, subito dopo gli è stato chiesto se voleva dell'acqua, dei tranquillanti oppure un caffè, però il clima, diciamo così pacifico, è durato molto poco.
Perché l'uomo si è avvicinato a Nannini e prima ha detto di essere il marito della ragazza e poi, in un certo modo, si è scusato. Mica se l'aspettava di essere cornuto.
Il Nannini non sapeva cosa fare, era troppo spaventato, pensava che l'uomo lo volesse uccidere. Ma ancora una volta l'altro lo ha rassicurato.
Nessuno avrebbe fatto del male a nessuno. Bisognava solo rimettere a posto le cose, un rimborso, insomma, per difenderne l'onore.
Il commerciante aveva provato a fargli capire che l'onore c'entra poco quando una donna non è più innamorata, ma l'uomo aveva chiuso la questione tirando fuori la pistola.
A quel punto al Nannini è venuto il dubbio di essere stato messo in mezzo, la classica trappola della ragazzina che si finge innamorata. Del resto, lui mica è più un giovanotto.
E allora ha pensato che fosse più importante salvare la pelle che il patrimonio, o almeno ha pensato di farglielo credere.
Così ha lasciato che gli portassero via ciò che aveva nel portafoglio e si è messo a compilare i nuovi assegni con data, cifra e tutto, eccetto la firma.
In questo modo gli assegni sarebbero stati carta straccia senza alcun valore, solo che la ragazza se n'è accorta, ha preso la penna e la firma del commerciante e ce l'ha messa lei.
Ecco, tutto qui, fine della storia.
Però alle cardane il solito tarlo nel cervello continua a lavorare.
Perché come fa una ragazza incontrata in stazione centrale che abita al Giambellino a saper rifare la firma di un commerciante 73enne eppure di Siena?
Arriva l'estate, che caldo infernale, le case infuocate, ognuno sta male, soltanto le mogli son tutte partite con mille bagagli ai monti e dal mar. La moglie se ne va, il marito sta in città, il povero marito rimane incustodito. La moglie se ne va, ma il marito pensa già a quella scappatella che da tempo vuole far. Oh, quante buone!
Chiuso nell'ufficio del commissario Le Cardane, il signor Nannini sembra aver rivelato tutto ciò che ha da dire sul suo rapimento.
Però il commissario Le Cardane è convinto che la storia sia un filo più complessa di così.
E la ragazza non gli sembra né una prostituta né una che il Nannini ha conosciuto al binario della centrale. E infatti ha ragione.
La verità la scopre proprio interrogando di nuovo il commerciante senese. Altro che incontro occasionale, i due si conoscevano e anche piuttosto bene, e da oltre un anno.
Si erano incontrati la prima volta nel settembre del 1957 su una spiaggia in Liguria. Lei in vacanza e lui in villeggiatura, e tra i due era subito scattata l'intesa.
Sembrava un incastro perfetto.
Lei, Peter Heidron di Düsseldorf, una bella ventenne in vacanza che conosceva pochissime parole di italiano.
Lui, un commerciante in villeggiatura, che conosceva pochissime parole di tedesco, ma era abbastanza ricco da poter fare a meno della lingua, per poterle fare da guida.
Poco alla volta, tra loro si era instaurata una certa confidenza, che nonostante gli oltre 50 anni di differenza, in pochi giorni era sfociata in una relazione.
Dopo l'estate, i due avevano continuato a frequentarsi fino a diventare una coppia fissa, anche perché Peter, nonostante fosse così giovane, sapeva adeguarsi benissimo alle varie situazioni in cui si ritrovava il Nannini, sia informali che formali.
Aveva persino iniziato ad aiutarlo nel lavoro, e non solo perché sembrava molto più matura della sua età, ma anche perché conosceva ben 6 lingue.
A un certo punto, il Nannini era arrivato addirittura ad offrirle un posto nella sua azienda, ma lei aveva declinato l'offerta.
E non perché non volesse il lavoro, sia chiaro, ma perché c'era una cosa che non gli aveva mai detto.
Lei era sposata e suo marito abitava a Milano.
Al 6 di Curio Dentato, ovviamente.
Scoprire questa notizia per il Nannini era stato devastante. E allora Peter aveva deciso che non era giusto che lui soffrisse in questo modo.
Si sentiva colpevole, soprattutto nei confronti di chi l'aveva accolta a braccia aperte. Perciò era giusto che si lasciassero e si erano detti addio.
I Nannini aveva accettato la situazione convinto che lei fosse sincera. E invece era solo un passaggio della famosa tecnica dell'elastico che i truffatori conoscono benissimo.
In pratica, quando uno zanza incontra un pollo, la prima regola del business è allontanare il più possibile dal bidonato il sospetto della truffa.
E infatti, qualsiasi bidonista di professione prima conquista la tua fiducia e poi ti dice che per il tuo bene è meglio che vi perdete di vista.
Dopo un po' però, eccolo che ricompare all'improvviso con una proposta unica: riallacciare il rapporto.
Ecco l'elastico. Quando le due estremità sembrano più distanti che mai, basta un niente perché si ritrovino di nuovo allacciate.
Ma anche qui, una regola aurea è che sia il truffato a decidere se accettare o no, non il truffatore. In questo modo nessuno penserebbe che sotto ci sia qualcosa di losco.
Lo stesso ha fatto Peter. Dopo l'addio, ha scritto una lettera a Nannini dicendogli che il marito sarebbe partito per la Svizzera e, se lui voleva, si potevano rivedere per l'ultima volta.
Il Nannini ovviamente non è esitato un attimo, ha preso il treno e si è fiondato dritto nella tana del leone per essere derubato come previsto dal piano.
Finalmente il commissario Le Cardane ha il quadro della situazione. Peter e il marito erano d'accordo sin dall'inizio e forse Nannini lo avevano adocchiato già in Liguria.
La loro è stata una truffa da manuale di quelle che si mettono a segno con calma ma che rendono tantissimo.
Capito questo, è il momento di mettersi all'opera e scatta la caccia.
Di lei si sa il nome, Peter Heidrun.
Grazie alla custode del palazzo poi si scopre che lei e il marito sono fuggiti su una Volkswagen nera, ovviamente tedesca, targata 157 DDK.
A questo punto manca solo una cosa per chiudere l'operazione, l'identità dell'uomo.
E prenderli, ovviamente.
Trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lame. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo! Le gambe un po' rotendo, credi a me! Che bambola! Ehi, 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 le grido, piccola, dai, 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 non farla stupida, sai, 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 io son volubile, se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione, poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione, finta il destro e di sinistro.
Per catturare Peter Heidrun e il suo complice, il commissario Le Cardane smuove mezza Europa. La sua idea è semplice, renderla famosa.
Per prima cosa allerta la polizia di frontiera, poi l'Interpol e le forze dell'ordine di Düsseldorf, perché è lì, secondo lui, che i due criminali andranno a rifugiarsi.
Poi, in seconda battuta, contatta le volanti in servizio a Milano e comunica loro l'identikit dei ladri e i dati della macchina.
Ma non basta. E allora decide di passare alle maniere forti.
Chiama i giornali e passa loro la foto della ragazza, chiedendo che la mettano in prima pagina.
Tutti devono sapere chi è e che cosa ha fatto, così che magari qualcuno si faccia avanti a denunciarla.
In un attimo Peter Heidrun diventa una star del crimine.
Il suo nome è la Mantide di Düsseldorf.
L'idea funziona così bene che la sera stessa, dalle poste della stazione centrale, arriva la segnalazione che Le Cardane aspettava.
Un signore ha visto la ragazza spedire una cartolina. La polizia la recupera immediatamente, anche perché è destinata alla sua vicina di casa, la donna che ha scambiato il Nannini per un topo d'appartamento.
Il messaggio è semplice, che la vicina vada a casa sua, perché c'è un uomo legato ed è un peccato che ci resti secco.
Sembra che, ormai, l'operazione si stia per concludere, anche perché nuove segnalazioni continuano ad arrivare a centinaia, solo che non sono tutte vere.
La Heidrun sembra essere dappertutto, in Duomo, all'Idroscalo, a fare la commessa alla Rinascente. Fino a che, il sabato 4 ottobre, arriva l'indicazione che svolta l'indagine.
Allentate sul Seveso, più di qualcuno riferisce di aver visto la Heidrun in compagnia di uno che ha la fama di essere un ladro e che, naturalmente, potrebbe anche essere suo marito.
Tuttavia, quando l'uomo viene identificato, dice di non avere nulla a che fare né con lei né con il sequestro.
Sembra la classica formula di banditi che si coprono null'altro, però l'uomo ha un alibi di ferro.
In casa sua c'è la refurtiva di un appartamento che ha svaligiato, per la precisione, al 231 di via Lorenteggio. E il furto lo ha commesso la notte del sequestro del Nannini. Tra il giovedì e il venerdì possono controllare.
Eppure, Messo sotto torchio, il ladro rivela di conoscerla, la mantide, così come conosce il marito e complice.
Si chiama Giovanni Gallarini, ha 27 anni, qualche reato contro il patrimonio sulle spalle ed è di Torino.
Ma ormai è un'informazione che serve a poco, i due sembrano essere completamente spariti dai radar.
Però Elle Cardane non molla e decide di tenere d'occhio gli assegni, e fa bene.
Uno di questi viene cambiato il 13 ottobre a Ponte Chiasso, in provincia di Como.
Il commissario Le Cardane spedisce subito una volante sul posto, ma quando gli agenti arrivano, i criminali sono già partiti.
Lui però non si arrende. Allarga le ricerche prima alla Svizzera, poi alla Germania, fino a che il 16 ottobre trova ciò che cerca.
Giovanni Gallarini e Peter Heidrun vengono fermati per caso da una pattuglia di Düsseldorf di notte, mentre tornano da un ballo.
All'inizio sembrano una coppia normale, poi nella borsa di lei spunta uno degli assegni del Nannini.
E visto che l'informativa delle Cardane è stata diramata a tutta Europa, ecco che scatta l'arresto.
Il giorno dopo il Gallarini viene rispedito in Italia e finisce direttamente nell'ufficio matricola del carcere di San Vittore. Lei, invece, viene incarcerata a Düsseldorf.
Due giorni dopo, il 18 ottobre 1958, il Tribunale di Milano ne chiede l'estradizione, ma le autorità della Germania respingono la richiesta.
Ancora pochi giorni e comincia il processo, e la linea dell'accusa è semplice.
I due hanno lavorato in combutta per irretire il Nannini.
La responsabilità, di conseguenza, è divisa 50 e 50.
Questa tesi viene accolta sin dall'inizio dai giudici. La sentenza sembra già scritta, per i due la galera è certa.
Poi però, dalla Germania, arriva un memoriale scritto dalla Heidrun e cambia tutto.
Si descrive come una ragazzina che si è lasciata sedurre dal fascino criminale del Gallarini, il quale avrebbe approfittato di lei e della sua ingenuità, fino ad arrivare a manipolarla, costringendola a compiere azioni che lei non avrebbe fatto mai.
Del resto, conclude, ha solo 20 anni, ancora minorenne, di crimini non ne sa nulla. Certe cose le ha viste solo in qualche film, non avrebbe mai potuto progettarle. Quanto a lui, invece.
Il Gallarini prova a ribattere. Dice che lui ha partecipato al sequestro del Nannini, certamente, ma prima di quello non aveva mai sentito nemmeno il nome del commerciante. La Liguria, la relazione che i due avevano prima, sono tutte novità per lui.
Insomma, il progetto sarebbe stato partorito dalla mente della Heidrun e lui ha solo eseguito gli ordini di lei.
Però evidentemente i giudici non gli credono e il 27 gennaio 1959 pronunciano il verdetto.
Giovanni Gallarini viene condannato a 4 anni di reclusione per estorsione e sequestro di persona.
Peter Heidrun invece prende solo 15 mesi per furto e complicità in sequestro di persona.
La base della sentenza è che l'idea sia stata del Gallarini, criminale già scafato, e che sia stato sempre lui a fare tutto e a rendere una povera ragazza una criminale internazionale.
Del resto lo scrivono anche nelle motivazioni. Ha solo 20 anni, è ancora minorenne, di crimini non ne sa nulla e certe cose le ha viste solo in qualche film.
Quando lo portano via, il Gallarini si dispera, ma non accusa più l'Heidrun, quanto piuttosto i giudici.
Che si sono fatte ingannare dal talento criminale di una ragazza di 20 anni, così abile da risultare persino più feroce di una mantide.
Come prima, più di prima, t'amerò per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò.
Addì 15 febbraio 1959, presso il carcere di San Vittore, sito in Milano. Alla presenza del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Pulitanò, si mette a verbale l'interrogatorio di Gallarini Giovanni, nato a Torino, eccetera, eccetera. A domanda risponde: sì, confermo di essere stato presente all'azione criminosa, ma rifiuto ogni accusa in merito. ADR, l'idea del piano era tutta della Heidrun Peter e io non sapevo nulla né tantomeno ero a conoscente della situazione sentimentale della suddetta con il Nannini. ADR. Sì, io e la Adrun avevamo contratto una relazione sentimentale. Tuttavia, la nostra giovane età non concepiva una relazione di stampo matrimoniale. ADR. Ripeto, ero presente al momento delle richieste di denaro e assegni, ma non posso dire che fosse un vero e proprio sequestro. ADR. Nel senso che il Nannini era venuto volontariamente in casa, non lo avevamo costretto ad entrare. ADR. Sì, ammetto di averlo legato. Sì, ammetto di averlo minacciato con la pistola. Tuttavia dichiaro anche di essermi trovato in situazione di costrizione data la situazione sentimentale. ADR. Ora non sento più la Adrun né la vedo. Null'altro è da aggiungere a quanto sopra dichiarato, letto e firmato dai presenti.
E con l'interrogatorio di Gallarini e Giovanni finisce questa puntata di Radiografia Nera, un programma scritto da me, Matteo Liuzzi, e condotto con Tommaso Bertelli. La regia è di Francesco Tragni, l'attore è Livio Colombo.
Questa e tutte le altre puntate le trovate sull'app e sul sito di Radio Popolare.
Ma oggi vogliamo invitarvi alla presentazione in anteprima del nostro nuovo libro, Milanesi Brava Gente Special, che si terrà a Milano mercoledì 12 novembre presso Volume BK in via Farini 69 alle ore 18:30. Grazie per averci ascoltato fin qui e alla prossima puntata.
Più guardo le nuvole lassù, cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non
and then